La puntata di Silenzio Assordante oggi prosegue con la presentazione di un libro. Come vi annunciavo prima, si tratta di Croce Rossa e il lato oscuro della virtù di Alberto Pugliafito, un libro inchiesta che svela appunto gli scandali e le polemiche che sono dietro al volto buono, il volto della Croce Rossa, che ha sempre giocato molto sulla sua immagine di ente umanitario, ma che in realtà invece è un vero e proprio business dell'umanitario. Infatti la Croce Rossa italiana, come chi ci ascolta regolarmente sa molto bene, gestisce diversi centri di identificazione ed espulsione per migranti in Italia, ma anche i CARA, i centri di accoglienza per richiedenti asilo, e ha contribuito insomma a tutta quella che è stata la gestione della cosiddetta emergenza Rom. Il piano nomadi di Alemanno si basa proprio sull'idea di cancellare tutte quelle associazioni che finora hanno lavorato nei campi per affidare tutta la gestione alla Croce Rossa italiana. E insomma l'elenco, la lista dei lati oscuri appunto che riguardano la Croce Rossa è molto lunga, ma invece la Croce Rossa stessa per anni ha lavorato proprio sull'aspetto che riguarda la comunicazione e la presentazione di se stessa all'esterno, per cui l'autore del libro racconta proprio che prima di cominciare a scrivere il libro ha cercato di raccogliere le opinioni di persone, amici, conoscenti, insomma quella che si chiama in genere la Vox Populi, su che cosa fosse la Croce Rossa. Ed effettivamente, oltre al solito modo di dire non si può sparare sulla Croce Rossa, la maggior parte delle risposte, quando alle persone si chiede che cos'è la Croce Rossa, sono risposte del tipo: quelli che gestiscono il 118, che fanno le missioni all'estero, che stanno delle ambulanze, quelli che fanno del bene, che si occupano degli ammalati, che gestiscono il pronto soccorso, che hanno tantissimi volontari, che si occupano di soccorso umanitario, e sono anche quelli che hanno liberato le due Simone, sono i volontari che curano chi sta male. Ecco, questa è l'opinione molto diffusa tra chi vive in Italia su che cos'è la Croce Rossa. In realtà, dopo aver letto questo libro, probabilmente vi risponderete a questa domanda in maniera molto diversa, e concluderete forse anche voi che assolutamente sì, si può e si deve sparare contro la Croce Rossa, almeno in senso metaforico. Yeah, I know you're ready, yeah, I know you're prepared. Reporting
live from my hood that you couldn't be here. Sí, aquí estamos, chamos, vamos a darle. Son internacional, pues poner los anales. Representando Ramallah Underground.
Yeah. Siamo in collegamento in diretta, come avevo già annunciato qualche minuto fa, con Alberto Pugliafito, l'autore di Croce Rossa, Il lato oscuro della virtù, un libro inchiesta, insomma, di cui parleremo adesso direttamente con l'autore, che voglio presentare ricordando che Alberto è sia un giornalista che un regista, che si è occupato di diverse questioni che poi toccano da vicino gli argomenti della nostra trasmissione. Infatti ha curato insomma un'inchiesta sociale che poi ha dato come frutto il documentario Dalla parte del cancello con Simone Cristicchi. Si è occupato di fenomeni migratori con reportage per Un mondo a colori e Crash, e si è occupato molto negli ultimi tempi anche di tutte le vicende che hanno riguardato L'Aquila e la gestione dell'emergenza dopo il terremoto, in particolare con due documentari, Yes We Camp e Comando e Controllo, e con un libro pubblicato sempre da Liberty come questo sulla Croce Rossa, che si intitola Protezione Civile S.P.A. Ora vediamo un po', Alberto. Allora, ti abbiamo invitato ovviamente qui a Silenzio Assordante perché volevamo parlare con te del libro, proprio perché ci sembra molto interessante l'approccio che hai dato tu a questa inchiesta, cioè quello di smascherare la facciata di organizzazione umanitaria con cui la Croce Rossa si vende al pubblico, insomma, più forse impreparato, meno informato, difendendo appunto questo tutto ciò che riguarda nel loro operato, la gestione, insomma, l'assistenza, tutte quelle attività che riguardano l'assistenza a chi in qualche modo dovrebbe avere più bisogno, ai marginati, immigrati, malati. E in realtà invece, più che di un ente assistenziale umanitario, si tratta di un grosso business, direi, da, insomma, le prove, i documenti che tu hai raccolto.
Beh, guarda, è un po' quello che io chiamo, tra virgolette, il lato buono del potere, no? Nel senso che questa gestione del potere, che poi è una cosa che accomuna sia la Protezione Civile che la Croce Rossa, con la faccia buona del volontario. Quindi, appunto, io utilizzo il fatto che ci sono tanti volontari che fanno del bene e che aiutano le persone, utilizzo il fatto comunque facciamo del bene, per creare degli apparati che, tutto sommato, insomma, tanto trasparenti e tanto virtuosi, poi quando vai a scavare un pochettino si rivelano non essere. Ed è una cosa che ovviamente non riguarda soltanto le strutture che fanno aiuti umanitari in Italia, ma è una prassi, direi, quasi a livello internazionale, no? Tant'è che io cito nel libro una collega olandese molto brava, la Polman, che ha scritto un libro che si chiama War Games, in cui si parla proprio di una vera e propria industria dell'aiuto umanitario. Poi, ovviamente, quando arrivi all'Italia, ti rendi conto che le cose funzionano sempre all'italiana, e quindi tu hai questa Croce Rossa sulla quale non si può sparare, lo dice anche il proverbio, tant'è appunto che io intitolo il primo capitolo del mio libro Sparare sulla Croce Rossa. Ma mica perché mi diverto, anzi, sarebbe bello ogni tanto poter raccontare delle storie virtuose, ma poi, appunto, come dicevo prima, quando vai a scavare e cerchi documentazioni, scopri che in realtà ci sono molte cose che l'italiano medio, che magari manda il suo SMS di 2 euro per fare la donazione per il terremoto in Giappone, non sa. E purtroppo, attraverso questo metodo molto occidentale del lavarsi la coscienza con le donazioni, molto spesso si nascondono delle cose ben poco chiare e ben poco piacevoli. Poi nel libro io cerco di fare un excursus in cui parlo anche della gestione commissariale di Shelly, che ebbe un ruolo molto importante nella missione in Iraq. Adesso c'è di nuovo un commissario straordinario in Croce Rossa, quindi, insomma, è un ente veramente anomalo quello della Croce Rossa italiana.
Eh sì, credo che, insomma, un aspetto fondamentale di quello che tu dici sia proprio la questione della trasparenza, no? Tu citi il codice etico della Croce Rossa, che appunto stabilisce che gli appartenenti alla Croce Rossa non possono rilasciare interviste a soggetti terzi, e già questo dovrebbe fare un po' insospettire chi voglia, insomma, essere informato anche, no, su come vengono spesi i soldi delle donazioni. Ci sono
Ma la cosa interessante è che questo codice etico, che cita proprio quello che dicevi tu, è vietato l'appartenente alla Croce Rossa rilascio di interviste a soggetti terzi, esce poco prima dell'inchiesta di Report del 5 di dicembre. Quindi la cosa è quantomeno sospetta, al punto che poi uno dei volontari che ha parlato durante l'inchiesta di Report, e che è anche una delle fonti del mio libro, è stato sospeso per un mese. Quindi arriviamo al paradosso che tu, volontario, no, che magari dedichi la tua esistenza ad una causa giusta, perché, attenzione, io non ho intenzione di parlar male del volontario, anche se sul mondo del volontariato si potrebbero aprire delle parentesi infinite e non è questa la sede, ma ti succede che poi magari decidi di denunciare delle cose che non funzionano e ti ritrovi anche che vieni sospeso perché hai parlato con dei giornalisti.
Ecco, ma infatti questo mi sembra molto chiaro leggendo il libro, tu lo ricordi molto spesso, appunto la responsabilità non è dei volontari o dei lavoratori e delle lavoratrici precarie che non verranno mai stabilizzati lì dentro e che, insomma, subiscono varie forme di sfruttamento. Ovviamente le responsabilità sono poi nei vertici dell'organizzazione, anzi mi sembra che lavoratori e lavoratrici precarie e volontari e volontarie che tu hai in qualche modo contattato, che hanno contribuito a, insomma, diffondere delle informazioni, sono proprio quelle persone che in realtà si trovano a disagio nel ruolo che si trovano a ricoprire e hanno voluto in qualche modo far uscire fuori delle storie che altrimenti non sarebbero mai arrivate al pubblico, quindi in qualche modo hanno contribuito anche loro.
E questo invece... è verissimo. Scusami, c'è una cosa importante però da dire, ed è il fatto che molto spesso il volontario o la volontaria di turno giorno si trovano in una situazione quasi militarizzata, no? Cioè c'è questo senso di appartenenza al corpo, e lasciamo perdere il fatto che in Croce Rossa italiana ci sono anche i militari, che è un'altra anomalia tutta nostra, ma c'è questo senso di appartenenza al corpo in cui ti mettono la divisa e tu appartieni a qualcosa. Quindi ci sono purtroppo anche dei volontari, e io li ho conosciuti sia in Protezione Civile sia in Croce Rossa, che rifiutano aprioristicamente la possibilità che l'ente di cui fanno parte commetta errori. Ecco, certo. Questo atteggiamento fideistico e militarizzato proprio nel pensiero, secondo me invece è il contraltare ed è il pericolo del volontario che crede ciecamente a tutto quello che gli viene raccontato dall'alto.
Ma infatti questo mi sembra un altro aspetto fondamentale, proprio perché tu sottolinei poi il fatto che chi lavora per la Croce Rossa, no, appunto è convinto di svolgere un'opera umanitaria, però dietro a questa facciata si è mascherato anche il fatto che, per esempio, la Croce Rossa era al corrente di ciò che avveniva nei lager nazisti e non l'ha mai denunciato, no?
Per dire.
Per dire un esempio. Esatto. E insomma, giustamente leggendo il libro viene da pensare al parallelo con invece gli operatori e le operatrici della Croce Rossa che lavorano nei centri di detenzione per immigrati o nei centri di assistenza per i richiedenti asilo, e che in qualche modo svolgono un ruolo che è a metà appunto tra quello dell'operatore umanitario e quello del secondino, no? In qualche
certo.
modo.
Ecco, qui apriamo un argomento che a me sta molto a cuore. Magari poi per qualcuno potrà sembrare una presa di posizione meramente ideologica, io nel libro lo dico anche, no? Dico esplicitamente che il mio punto di partenza personale analizzando il caso CIE è che quella non sia una soluzione al problema immigrazione, ammesso e non concesso che l'immigrazione sia un problema, tra l'altro.
Ecco.
Ma la cosa importante è che questo mio punto di vista personale e ideologico nel libro è suffragato da tutta una serie di documenti che sono stati prodotti da organismi italiani ed europei che hanno criticato duramente il CIE italiano come istituzione, perché poi di quello stiamo parlando, è una specie di istituzione totale. E allora lì io mi chiedo, l'operatore di Croce Rossa che ha giurato di prestare fede ai 7 principi fondamentali, tra cui si legge il primo in assoluto è l'umanità, ecco, in che modo può far fronte al fatto di prestare servizio in un centro di identificazione ed espulsione che fin dal nome dovrebbe evocare qualcosa di poco piacevole, pur avendo giurato prestare fede al principio di umanità?
Ecco, questo credo che sia proprio il paradosso fondante, no? L'interrogativo che tu poni a chi legge il libro. Ovviamente poi chi lo legge potrà dare la sua risposta. A me personalmente, insomma, è piaciuta molto la citazione che tu facevi di Bauman, in cui appunto lui afferma che gli operatori umanitari in qualche modo servono a placare le ansie del resto del mondo, no? Perché in qualche modo sono un modo per disfarsi di qualcosa che è considerato come dei rifiuti umani, e allo stesso tempo per gratificare il proprio desiderio di rettitudine morale.
Esattamente, purtroppo è una questione che va avanti per il mondo occidentale dal post 68, no? Quando successe questo episodio che cito anche nel libro, in cui arrivarono le prime foto dai servizi fotografici in Biafra, le abbiamo viste tutti queste immagini dei bambini con la pancia gonfia, no?
Certo.
E da lì iniziarono questi movimenti in cui noi buoni occidentali, bianchi civilizzati e ricchi, per lavare le nostre coscienze borghesi andiamo a donare, aiutare, perché noi sappiamo come devono essere aiutate le persone, no? E
sì.
Poi scopri che la cooperazione internazionale, quando non ha agito in maniera etica e quando non ha agito in maniera decentrata o dal basso, capendo veramente quali erano le esigenze delle popolazioni locali, ha fatto dei danni enormi, di fatto esportando il modello occidentale in posti dove questo modello non aveva nessun senso di esistere. La stessa cosa viene fatta quando pretendi di dare aiuto umanitario. Anzi, ci sono anche delle teorie che tra l'altro non sono certo mie, ma io le sposo in pieno, che risalgono addirittura alla Florence Nightingale, ai tempi del dibattito sulla nascita di Croce Rossa, sull'opportunità o meno di farla diventare una struttura volontaria, perché la Nightingale diceva: se io intervengo in una zona di conflitto con i volontari, manlevo gli stati dalla loro responsabilità, perché gli tolgo un costo. Ed è per questo che c'è il paradosso gigantesco del volontario, no? Se io arrivo col volontario, lo Stato può permettersi comunque di fare la guerra, perché gli costa di meno.
Ecco, questo è veramente molto chiaro e limpido, insomma, mi sembra che siamo ancora all'idea del fardello dell'uomo bianco, una visione neocolonialista in qualche modo. Quindi,
esattamente.
È veramente, insomma, io sono assolutamente d'accordo con te con queste osservazioni, ma insomma ci terrei a ricordare per chi ci ascolta, perché insomma venga anche la curiosità di leggere tutto il libro, che questo libro è prezioso, secondo me, proprio per tutta questa serie di documenti che tu dicevi hai raccolto per suffragare, insomma, le tue tesi, per cui troviamo per esempio il regolamento interno per la gestione dei CIE di Torino e di Ponte Galeria, che viene consegnato ai reclusi, anzi ai cosiddetti ospiti, come dicono,
esatto,
quando entrano, così come i regolamenti per la gestione dei campi Rom, che sono dei veri e propri ghetti all'interno della città, e quindi fa un collegamento tra il piano,
esatto,
di
così come il regolamento per la gestione dei campi per i terremotati,
appunto, un altro aspetto molto
che
legale.
Sembrano argomenti tutti diversi, in realtà sono tutti molto collegati, purtroppo.
Eh sì, infatti una cosa che insomma è chiara anche vedendo, io ho visto solo uno spezzone di Comando e Controllo, il tuo documentario, però effettivamente anche lì mi sembrava chiara la capacità di dimostrare come ci si trovi nei momenti di emergenza, le emergenze vengono gestite con tutta una serie di eccezioni e di deroghe a quelli che dovrebbero essere i principi di uno Stato democratico, per cui appunto c'è un potere di controllare, di governare, disciplinare le vite delle persone, la libertà di muoversi, di organizzarsi, di reagire, di pensare addirittura, no?
Certo, assolutamente. La gestione emergenziale serve purtroppo a chi comanda proprio a questo, no? A utilizzare una situazione che di per sé è critica per decretare lo stato d'eccezione attraverso il quale si può andare in deroga e si possono fare le ordinanze, si può di fatto comandare e controllare in una maniera che è contraria al normale vivere democratico.
Ecco, questo avviene anche adesso per la gestione del fenomeno dell'immigrazione, per gli sbarchi dal più recente, insomma, dal Nord Africa, avviene anche per la gestione della Croce Rossa, addirittura, che da tanti anni sappiamo è commissariata, e quindi ogni commissario che la gestisce ha un potere di ordinanza, anche quello immagino che in qualche modo gli permetta di superare un po' alcune regole, non so.
Certo, e tra l'altro crea un altro paradosso tutto italiano, nel senso che la Croce Rossa dovrebbe essere neutrale ed indipendente, quindi dovrebbe riconoscere ovviamente lo Stato nel quale opera, ma allo stesso tempo essere politicamente indipendente dallo stesso. Allora, se chi comanda in Croce Rossa non viene eletto dalla base, come succede in altre parti del mondo, ma viene nominato con una nomina di stampo governativo, beh, è chiaro che non potrà essere indipendente, per quanto sia la persona più virtuosa del mondo. Ecco, poi se sia virtuoso o meno l'attuale commissario è tutto da dimostrare.
Ecco, da questo punto di vista della storia dei commissari, insomma, direi che tu fai un lavoro veramente molto puntuale e preciso, no? Di analisi della storia di ognuno di loro, per cui viene fuori per esempio che Shelley è stato coinvolto in tutta la vicenda Quattr'Occhi, eccetera, no? I mercenari uccisi in Iraq, e ancora che aveva...
Anche se mercenari non si può più dire, c'è una sentenza che stabilisce... No, importa, perché poi, sai, in questo tipo di situazioni le parole sono estremamente importanti, e c'è una sentenza che stabilisce che loro erano delle guardie armate che prestavano servizio per un'azienda privata, ma non si possono definire mercenari.
Hai ragione. Allora, diciamo che lo ritiro, casomai ci dovessero fare una querela, però insomma un'altra cosa che mi aveva colpito era sapere che questo Shelley aveva invitato in una convention della Croce Rossa addirittura Mambro e Fioravanti, mentre dall'altra parte Rocca, altro commissario, aveva scelto come braccio destro Paolo Pizzonia, ex membro dei NAR, insomma, tanto per dare un'idea di quali sono le posizioni di questi signori, e poi ancora racconti tutti i retroscena appunto del rapimento delle due Simone, del rapimento di Giuliana Sgrena, tutta la vicenda che riguarda i maltrattamenti di cittadini iracheni nelle carceri USA, di cui la Croce Rossa anche qui sapeva e
ha taciuto esattamente come 60 anni prima,
appunto. E poi ancora la vicenda della convenzione che la Croce Rossa aveva stipulato con il Ministero della Sanità per il trasporto del vaccino contro l'influenza A nel 2009, un'altra vicenda che insomma poi si è capito quanto fosse stata, no, amplificata proprio per far guadagnare soldi alle case farmaceutiche. Per cui direi che è veramente un libro ricco di notizie fondamentali per orientarsi in questo mondo del business, dell'umanitario, del terziario no profit, no? Tu parli delle lobby protomassoniche del terziario no profit, questo sì, è il titolo di un paragrafo,
sì,
veramente,
sì, sì.
Cioè, la scelta anche dei titoli è interessante. Dall'altra parte, quando parli di Croce Rossa uncinata proprio per i legami, no, con l'estrema destra, ecco, sono tutti paragrafi, capitoli che meriterebbero insomma un approfondimento a sé, perché sono veramente le diverse sfaccettature di questo ente che appunto si dichiara neutrale, però poi come dici tu, allora bisognerebbe chiedersi, se sei neutrale, da chi ricevi finanziamenti, come ti sostieni.
Esatto, esattamente. E tra l'altro va ricordato, no? Perché poi molti dicono sì, però ci sono anche altre strutture sulle quali indagare, anche private, sono assolutamente d'accordo su questo, è un'obiezione che mi è già stata fatta. Il punto è che la Croce Rossa è finanziata da quattro ministeri, quindi di fatto, al di là delle donazioni, è già finanziata dai soldi degli italiani. E io credo che quando si tratta di soldi pubblici sia sempre il caso di fare luce e chiarezza.
Ma certo, poi il fatto insomma che uno scelga un argomento di analisi non significa che debba per forza poi farle tutte.
Certo. Cioè,
intanto partiamo da qui, questo mi sembra un lavoro prezioso. Io se dovessi fare una critica, ma la vedo insomma con una critica molto costruttiva, perché lo trovo veramente come uno strumento indispensabile e ne consiglio la lettura, è appunto il capitolo che riguarda i CIE, nel senso che per fortuna da diversi anni ci sono compagni e compagne che si sono mobilitati contro l'esistenza di questi lager e che quindi hanno anche raccontato storie che riguardano la Croce Rossa e in particolare le violazioni dei diritti umani e gli abusi perpetrati nei confronti dei reclusi e delle recluse, e insomma quello è importante che continui a circolare anche ad un pubblico più ampio, che insomma potrebbe essere quello del tuo libro, delle tue inchieste, quindi insomma spero che ci sarà occasione di parlarne ancora, perché appunto non tutti i lati oscuri sono ancora emersi, ma diciamo che tu hai fatto già la gran parte del lavoro, per cui insomma spero che continuerai a svolgere questo lavoro di inchiesta, che è veramente fondamentale per guardare insomma alla Croce Rossa, ma proprio come dicevi tu, la gestione delle situazioni di emergenza cosiddetta, con uno sguardo critico, insomma avendo gli strumenti per giudicare dove appunto ci sono delle attività benefiche e dove c'è altro.
Assolutamente, tenere gli occhi aperti e non farsi ingannare da una visione binaria della realtà, no? Dove sono o tutti buoni o tutti cattivi, rendersi conto che soprattutto in questo tipo di situazioni la realtà è molto complessa e sfaccettata, e quindi vale la pena di utilizzare la lente di ingrandimento per rendersi conto di quali siano i fatti, e soprattutto appunto cercare di raccontare i fatti utilizzando quanto più possibile carte e testimonianze, senza lasciarsi ingannare dall'abilità della comunicazione oppure dai simboli, e non aver paura, se è il caso, anche di sparare sulla Croce Rossa.
Fantastico, questa mi sembra la conclusione migliore. Insomma, lo ripeto, cioè il libro è pieno di documenti, parlo proprio di scansioni di documenti ufficiali della Croce Rossa, di bilanci, di insomma tutti i materiali che tu hai usato per la tua inchiesta, che come dicevi tu appunto si fonda proprio su delle prove, alcune tra l'altro erano già pubbliche, altre no, però si tratta di mettere insieme i tasselli e provare a fare un tentativo di analisi. paesi, cosa che il tuo libro ha il pregio di aver fatto, insomma, per la prima volta in Italia, quindi
grazie mille. Grazie, e mi riprometto di continuare sicuramente.
Bene, questo ci fa piacere sentirlo, e noi insomma invece continuiamo ad invitare chi ci ascolta a leggere questo libro, Croce Rossa e il lato oscuro della virtù, di Alberto Pugliafito. Quindi ti ringraziamo ancora, e ovviamente restiamo in contatto, perché lavoriamo parallelamente su temi molto affini, quindi credo che sia assolutamente importante continuare a scambiarci informazioni, e insomma è stato veramente un piacere sentirti e averti qui con noi oggi.
Un piacere mio, grazie.
Ti lascio, visto che so che hai da fare un'altra presentazione. Esatto. E ci risentiamo presto, allora, ok?
A presto, grazie.
Ciao.
Ciao.